Il Signore sia con voi.
Secondo il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva, «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.
Il Vangelo della Trasfigurazione ci ha trasportato in un clima di luce, di gioia, di Gesù al centro della nostra fede. E vorrei essere nella Basilica di Ravenna, dove il Cristo, Pantocratore, con le braccia aperte, domina tutta la comunità. Ecco, la luminosità del volto di Cristo che gli apostoli hanno contemplato sul monte, io spero che possa essere al centro della nostra fede, nel nostro cuore, e che anche noi abbiamo una visione così luminosa del volto di Cristo. Questo episodio nella vita di Gesù ha colpito in modo particolare anche gli evangelisti, per cui sia Matteo che abbiamo letto, ma anche Luca, anche Marco, collocano l'episodio della trasfigurazione di Cristo al centro, e quando dico il centro voglio proprio dire a metà esatta dei capitoli del loro Vangelo, cioè quasi direi a irradiare una luce che permette di credere a tutto il resto, ci invitano a fissare il nostro sguardo sul volto di Cristo. Sentite Marco come cosa aggiunge, dice: Gesù cambiò d'aspetto, i suoi abiti diventarono splendenti e bianchissimi. Nessuno a questo mondo avrebbe mai potuto farli diventare così bianchi a forza di lavarli. Ecco, quindi una luminosità non comune. E invece Luca dice, mentre pregava, ecco l'aggiunta di Luca, Gesù è in preghiera, il suo volto cambiò di aspetto, il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Poi si videro due uomini, Mosè ed Elia. E anche Pietro, che scrive di cui abbiamo due lettere scritte ai cristiani della prima ora, in una delle due lettere dice, nella seconda lettera dice, infatti, quando vi abbiamo parlato di Gesù Cristo, nostro Signore, venuto in questo mondo e della sua grande potenza, non ci siamo serviti di storie inventate con astuzia. Noi abbiamo visto proprio con i nostri occhi la sua grandezza. Egli ha davvero ricevuto onore e gloria da Dio Padre. E noi abbiamo udito la voce di Dio Onnipotente mentre eravamo con lui sulla montagna santa. Diceva, questo è il figlio mio, io lo amo e l'ho mandato. E Matteo aggiunge nel Vangelo che è stato proclamato, ascoltatelo. Ecco, a me pare veramente questo questa centralità di Cristo, questa bellezza, questa luminosità. Noi dobbiamo essere, direi, particolarmente portatori di gioia, di luce a tutte le persone, perché nel nostro cuore, auguriamocelo, c'è veramente presente questa gioia di appartenere al Signore della Gloria. Ci è stato ricordato che ci sono due episodi in cui la voce del Padre si fa sentire. La prima, la ricorderete, l'abbiamo letta subito dopo l'Epifania, quando nel battesimo di Gesù il Padre fa sentire la sua voce e dice: questo è il mio figlio, il mio prediletto. E poi oggi aggiunge: ascoltatelo. Allora siamo, direi, davanti alla visione del corpo di Cristo, che non è più semplicemente quel corpo umano che anche gli apostoli vedevano e toccavano, ma un corpo già trasfigurato. Siamo già nella gioia della risurrezione, praticamente. Allora, l'invito della liturgia oggi è proprio questo: fissa il tuo sguardo su Gesù, mettilo al centro della tua vita. Io aggiungo: metti al centro della tua vita quello che Gesù ti ha promesso, che anche il tuo corpo verrà trasfigurato. Ecco, pensate, noi oggi siamo qui a ringraziare il Signore, a lodarlo di questo avvenimento, ma questo precede e annuncia quello che toccherà ciascuno di noi. La nostra fede si basa veramente su questa grande parola di Cristo, che dopo la nostra morte, la nostra carne, quindi la nostra persona, con tutto quello che vuol dire persona, relazioni umane, conoscenze, pensate a chi ha generato delle vite, a chi ha vissuto nel matrimonio un rapporto profondo con un'altra persona, bene, tutto questo trasfigurato in una realtà nuova durerà per sempre. Quindi noi siamo annunciatori al mondo intero che questa vita è transitoria, per quanto importante, e invece fissiamo il nostro sguardo sulla realtà definitiva che ci aspetta, la gloria, la trasfigurazione, la nostra trasfigurazione, fatta ad immagine di quella di Cristo. Allora, a partire da qui, la nostra fede. La parola fede diventa, direi, concreta quando nella prima lettura ci annunciano che c'è un uomo che si chiama Abramo. E la figura di Abramo affonda le sue radici anche, direi, nel mito, nelle cose che si creano per mandare messaggi importanti. Pensate, per gli ebrei Abramo è il padre della loro fede, per i musulmani Abramo è il padre della loro fede, per noi cristiani Abramo è il padre della nostra fede. Quindi in Abramo la Bibbia mette in evidenza un elemento che dovrebbe essere di ogni religiosità, ed è proprio la fede. E come si manifesta? Abbiamo Abramo che è solidamente radicato sulla sua terra, ha molti capi di bestiame, sta bene, gli manca un figlio, non ha futuro. Allora Dio compare ad Abramo e gli promette un futuro, ma poi gli fa una proposta, che è quella della prima lettura di oggi. Abramo, lascia questa terra, fidati di me e vai in una nuova terra. Cosa avreste fatto voi? Cosa avrei fatto io davanti a quella proposta? Ho questa terra, ho il mio bestiame, sono tranquillo e sicuro. Traduco nel linguaggio di oggi. Dio mi dice: sei su questa terra, ma io ti chiedo di camminare verso quella definitiva. Hai una patria, ma è transitoria, ne hai un'altra. E allora la domanda diventa molto profonda. Devo fidarmi o non devo fidarmi? Ci sarà qualcosa dopo la nostra morte? La trasfigurazione di Cristo avrà una trasfigurazione anche per ciascuno di noi? Capite la domanda della fede? È: mi fido o non mi fido di Dio? Allora, l'episodio della trasfigurazione, perché gli evangelisti me l'hanno collocato proprio a metà del Vangelo? Ricorderete, passa questo predicatore che fa miracoli, vede dei pescatori e dice loro: lasciate le reti, lasciate le barche, venite con me, mi devo fidare? Posso credere davvero che c'è un futuro nel seguire Cristo? Allora Gesù li porta in una zona al nord a fare, direi, una specie di ritiro profondo, che si conclude con quelle domande che abbiamo già trovato nel Vangelo. La gente che dice che io sia, si fida, ha capito che io sono veramente il figlio di Dio? E gli apostoli dicono, ma qualcuno dice che sei un profeta. Sì, si può ascoltare un profeta, ma fidarsi è un altro discorso. Allora Gesù dice, voi, chi dite che io sia? E nel silenzio, direi un prolungato silenzio, probabilmente di più giorni, finalmente Pietro, a nome di tutti, gli dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù li invita a camminare dietro a lui. Venite con me. Dove andiamo? Andiamo a Gerusalemme. Ma a Gerusalemme ti ammazzeranno. Andiamo a Gerusalemme a realizzare il progetto di Dio, costi quello che costi. Se vuoi venire con me, smetti di pensare a te stesso, prendi la tua croce tutti i giorni, vieni con me e seguimi. È un bel parlare, ma è difficile da accettare. Guardate, è il linguaggio di oggi. Siamo in una società che ci dice che l'importante è la salute. È la frase che io sento di più dalla bocca bolognese. L'importante è la salute. E il Signore mi dice, no, l'importante è la salute eterna. La gente attorno a noi spende tutta la vita per i soldi, per le cose. Si arriva ad ammazzare il fratello per i soldi. Si arriva a tradire il coniuge per i soldi. E il Signore mi dice, lascia questa terra, hai un'altra patria, fidati di me. E la domanda diventa di nuovo forte, mi posso fidare? Posso fidarmi del Signore? Posso sacrificare la mia vita nell'amore, nel servizio, nel perdono? Posso lasciare che ci sia gente che approfitta della mia bontà, accumula soldi e io invece magari impoverisco e mi fido del Signore? Guardate che la domanda è realissima. La fedeltà al matrimonio in mezzo a un mondo che ti invita invece a scapricciarti in tutti i modi possibili, in una società che sta giustificando il capovolgimento dei valori tradizionali persino nella generazione della vita. Di chi mi devo fidare? Della tecnologia? Dei pensatori moderni? Di chi rinnega Dio? O mi voglio fidare di Dio? Siamo davanti a questa situazione. E allora Gesù prende i suoi apostoli, prende tre testimoni, li porta su al monte. E cosa vuol dire andare al monte se non avvicinarsi a Dio, se non entrare in una meditazione più profonda, se non cercare davvero la verità delle cose? Li porta su e a quel punto, ecco, lo scrigno si apre. Per un attimo quel corpo umano di Cristo che loro sono abituati a vedere nella normalità diventa luce, diventa finalmente l'orientamento definitivo di una vita che si salva. E per un attimo allora c'è questa luminosità di questo scrigno che si apre e fa vedere la divinità di Cristo. Poi si chiude quello scrigno, ma intanto c'è stata una voce, la voce di Dio, che ti parla. Ecco perché Don Antonio stamattina ci ha fatto mettere le mani sul libro della parola di Dio con quella preghiera. Ho bisogno di ascoltare la voce del Signore. Chi mi farà da luce in un mondo di tenebre, in un mondo che entra nel caos perché ha voluto eliminare Dio? Ho bisogno proprio di Lui. Allora questa parola, ascoltatelo, questa luce luminosa di Cristo, devono diventare veramente l'orientamento della nostra vita quotidiana. Prepararci bene alla Pasqua dovrebbe voler dire davvero diventare più familiari con la parola, meditarla, pregarla, invocare lo Spirito Santo che ci illumini. Ecco, poi l'episodio della trasfigurazione si chiude con la discesa dal monte e sì, gli apostoli vorrebbero star su. Facciamo tre tende, accasiamoci qui, quando le cose sono tranquille e pacifiche, e il Signore dice no, devi rientrare con questa luce, con questa voce, rientrare nella vita quotidiana e diventare guida anche per le altre persone che sono rimaste a valle. Allora questa discesa a valle è proprio l'invito a camminare fiduciosi perché lo scrigno aperto l'abbiamo visto, il Signore ci ha rivelato la sua gloria, la sua voce echeggia costantemente nella sua comunità, camminiamo con fede. Allora capite la fede, ecco, devo fidarmi, c'è una patria che mi aspetta, c'è una trasfigurazione che mi aspetta. Allora vivo nella speranza della realtà definitiva, la morte, ma la morte era entrata nel paradiso, la morte è finalmente la realizzazione di quello che io sto sperando per la fede. Allora devo guardare la morte come il momento in cui finalmente il Signore apre le porte della sua misericordia, mi accoglie e la mia vita diventa finalmente piena. Le relazioni umane che oggi sono così belle, quelle dell'amore, quello della generazione della vita, quello del perdono, diventeranno perfette nel momento in cui saremo con Lui. E allora viviamo davvero nella carità, che questa nostra, direi, pausa terrena, questo passaggio per 50, 70, 90, 100 anni, quanti ne volete, ma comunque un passaggio che sia pieno di quell'amore, di quella carità, che poi sarà veramente la realtà definitiva. Allora, trasfigurazione, festa di luce, ma anche provocazione forte a decidere se vogliamo fidarci di Dio, se vogliamo affidare a Lui la nostra vita o ad altre cose transitorie. Invochiamo lo Spirito Santo nel profondo del nostro cuore, chiediamogli la luce. È una decisione importante che vuole segnare tutte le scelte della nostra vita e che lo Spirito Santo ci illumini tutti.